your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mister Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, a bullet from the door, helpless I surrender. Shackled by your love, holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you, about you. It was almost love.
Un brano, se vogliamo, un po' da X Factor, però insomma il titolo era quello che mi intrigava di più. Abbiamo detto si tratta di Rag & Bone Man, cantatore britannico, con il brano il cui titolo è molto evocativo per quello che riguarda il libro di cui stiamo per parlare. Il libro appunto si chiama The Skin I'm In, e al telefono abbiamo Chiara Codecà, che è l'editor. Ci sei, Chiara?
Ci sono, grazie Fabrizio.
Benvenuta a radiocittaaperta.it, e insomma avremo modo di, come dire, di snocciolare un pochettino di questioni riguardanti questo libro. E libro che io ho fortemente voluto, come dire, segnalare. Questo è un programma che principalmente si occupa di musica black, che è un termine che vuol dire tutto e non vuol dire niente, però insomma una certa attenzione a tutto quello che riguarda la cultura afroamericana è sicuramente uno dei, come dire, dei nodi cruciali di questo programma. Quindi quando ho letto su una pubblicità, su un pop-up della Giunti di questo libro, mi sono un pochettino intrigato e alla fine eccoci qui a parlarne. Sono molto contento di ciò. Allora, intanto una domanda banalissima, proprio stupidissima: la G del nome dell'autrice, ho cercato da tutte le parti, Sharon G. Flake, sai che cosa significa quella G? Sai a che cosa si riferisce?
Ah, iniziamo subito con le domande difficili. Benissimo. Perché la risposta è no, non lo so.
Benissimo, lo scopriremo solo vivendo, insomma.
Solo vivendo, okay. Peraltro anche parlando con lei non ho avuto occasione di farlo.
A me è venuta subito questa cosa, perché ce l'hanno un po' gli americani di mettersi in mezzo con queste lettere puntate che insomma magari risalgono a qualche antenato, per non fare torto ai nonni. Comunque, poco male, era una domanda così molto molto banale da uomo qualunque.
Beh, penso che mi hai fatto venire in mente, sarà perché amo la letteratura per ragazzi, che J.K. Rowling in realtà si è inventata la Kay. L'autrice di Harry Potter non ha un secondo nome, l'ha messo perché gli aveva chiesto di metterlo, perché suonava meglio di Joanna Rowling. Chi lo sa, è la stessa cosa, non ho idea.
Bisogna dire però, e questa in effetti è un'altra delle domande che ti volevo fare, che questo libro, se non vado errato, dovrebbe essere quasi addirittura precedente della saga di Harry Potter, quindi probabilmente non so se l'idea le è venuta dal successo che aveva avuto la Rowling con il libro. E la domanda...
Dimmi. Vai, scusami, non volevo essere invadente, vai tu.
No, dicevo, la domanda che sorge spontanea è: come mai ci è voluto tanto tempo per vederla pubblicata in Italia? Se è una domanda, come dire, pertinente, perché questo libro, se ho capito bene, addirittura risale al 99.
Sì, guarda, in realtà se non ricordo male è il 98, comunque siamo lì. Certo. Siamo lì. Tra l'altro più o meno coetaneo con Harry Potter, in effetti, perché è il 98, anche se non credo proprio che le loro strade si siano mai incrociate. Insomma,
infatti, al di là del fatto di avere qualcosa in comune, cioè di letteratura, tra virgolette, per l'infanzia, anche se è un termine che spesso è fuorviante, per esempio in questo caso lo è, a mio avviso, perché non è un libro, anche se ovviamente è ambientato in un liceo, insomma ci sono tante cose che potrebbero far pensare a un libro leggero che racconta storie legate appunto ai primi amori scolastici, diciamo ai problemi tra adolescenti e adulti. C'è tutto questo, ma c'è molto di più, ed è quello che mi ha molto intrigato di questo libro e me l'ha fatto apprezzare molto, al punto appunto di chiedere alla Giunti di poterne parlare in radio. Allora, insomma, quindi non è uscito in Italia perché così è rimasto pochettino dormiente.
Ma guarda, il discorso è lungo, poi se vado fuori dal seminato interrompimi e chiedimi se c'è bisogno di qualche chiarimento. Non so le ragioni precise per cui non è stato acquistato prima, in realtà. Ti posso dire in generale, io allora collaboro con la Giunti come editor. Chi sono gli editor? Gli editor sono quelli che cercano di fare un po' di scouting, di nuovo questi termini inglesi, cioè un po' di caccia al tesoro, no? Di ricerca di titoli italiani e stranieri, nel mio caso mi occupo principalmente di titoli di stranieri, da pubblicare in Italia, da pubblicare per i lettori italiani, no? Oppure di nuovi autori italiani da pubblicare di nuovo per i lettori italiani. Quindi puoi essere tu a cercare, andare un po' a fare il cane da tartufo in posti inaspettati, vedendo cosa vende all'estero, cosa funziona, oppure puoi accettare quello che ti sembra più interessante di ciò che ti viene proposto dagli agenti. Che cosa succede? Succede che spesso qualcosa passa nelle maglie del setaccio, nel senso che è inevitabile che tu non riesca a pubblicare tutto quello che magari potresti trovare interessante 3, 5, 10 anni dopo, perché la produzione è tanta, perché escono tanti libri in lingua inglese, nel mondo anglosassone, poi la produzione è enorme, no? Perché stiamo parlando di una lingua trasversale che copre i libri pubblicati in Inghilterra, in Australia, in America, eccetera, eccetera, Canada, per dire. Nel caso di Deschina e Nina noi abbiamo incrociato, tra l'altro non sono stata io la persona che l'ha acquistato, è stata Alessandra Gnecchi, che è un editor e una scouter molto molto in gamba e molto competente, che ha incrociato di nuovo al momento giusto la riedizione del libro in occasione del ventennale, quindi veniva fatta nel 2018 circa nuova luce su questo libro delizioso che in America dal 98 ha continuato a vendere, ha continuato a piacere, ha continuato a trovare nuovi lettori. Quindi Alessandra, incappando appunto nel testo della Flake, riconoscendone il valore, ha detto: scusa, noi è proprio che non c'è ancora
per la serie, non è mai troppo tardi, insomma, anche perché fortunatamente sì, il testo non ha perso assolutamente un grammo in attualità, cioè fortunatamente per certi versi e sfortunatamente per altri, perché ovviamente le tematiche più drammatiche del libro, che ha anche dei risvolti, diciamo, non proprio, come dire, leggeri, come può succedere appunto ad un adolescente, però appunto le tematiche trattate nel libro sono di grande attualità e che quindi anche a distanza di così tanti anni non c'è motivo per non ritirarle fuori, e purtroppo anche la cronaca di questi giorni ne è la riprova, perché non era bastato quello che era successo a Willy Duarte, adesso c'è stato anche questo Said, quest'altro ragazzo che si è suicidato recentemente, insomma, tanto per rimanere in tema sia di difficoltà adolescenziale ma e soprattutto di come dire, di problemi di razzismo che, come sappiamo, non riguardano solamente il Nord America. Proviamo un attimo a sintetizzare la storia, se puoi, diciamo proprio in quattro parole, se ti è possibile, Chiara.
Volentieri, guarda, Deschina e Nina racconta la storia di Malika, la ragazza che vedete in copertina subito, immediatamente, si presenta con questo sorriso
disarmante,
un po' timido, un po' dubbioso in qualche modo, perché quando la incontriamo all'inizio del libro lei è così, non è a proprio agio nella propria pelle, letteralmente, e non solo per ragioni legate al razzismo che vive a scuola, dove a 13 anni Malika non è l'unica ragazza di colore della scuola, in questo istituto appunto americano, ma è quella con la pelle più scura. Quindi per il principio del colorismo, che è questa variante, questa declinazione, io poi non voglio utilizzare a sproposito termini che meritano attenzione, però il colorismo se lo cerchiamo, se ci informiamo, scopriamo essere quella declinazione del razzismo, per cui si tende a considerare bello tutto ciò che si avvicina di più al chiaro, al bianco, al caucasico.
A riprova di ciò, per rimanere in ambiti musicali per i quali sono un pochettino più ferrato, basti pensare, una cosa abbastanza facile da identificare, ai video di Beyoncé. Beyoncé è bellissima nera, insomma, avrebbe bellissima punto, poi che sia nera è un qualcosa che è inutile dover sottolineare, però il fatto che lei nei suoi video cerchi sempre degli effetti flu, delle cose, delle, come dire, dei filtri, delle inquadrature, dei giochi di luce che ne riducano un pochettino la, come dire, la tonalità della sua pelle, è la dimostrazione che anche a livello di marketing, anche a livello di operazioni strettamente commerciali, il tuo ragionamento è quanto mai, come dire, vero, inevitabilmente
sì.
Vero.
Purtroppo anche oggi, appunto, come accennavi prima, è estremamente contemporaneo il tema, perché io avevo letto per esempio interviste ad attrici di Hollywood che avevano dichiarato così, che non è casuale, no, che certe rappresentanti di marche famose di profumo o di altri brand siano, sì, magari donne di colore, ma tendenzialmente con un colorito più pallido, insomma, più chiaro rispetto a altre colleghe che non si vedono offrire le stesse possibilità. Ma tornando al libro, il libro, tu prima dicevi, essere sì una storia che ha dentro anche dei momenti leggeri ma anche dei temi importanti. Ecco, io vorrei insistere su questa cosa qui: è un libro divertente oltre che appassionante, è un libro con un tocco delicato, perché l'autrice riesce a farci vivere la vita dalla prospettiva di Malika. Noi vediamo la storia, vediamo il mondo che vede lei, no? Vediamo la storia dalla sua prospettiva, dai suoi occhi. E vediamo appunto il razzismo che vive a scuola, sì, le situazioni brutte in cui si infila, vero, ma anche altro. Vediamo il modo in cui cambia, in cui si conosce sempre più, viene a patti con se stessa, scopre cose nuove degli altri e di sé, mano a mano che la storia avanza. E lo fa anche perché, questa è una cosa su cui mi sento di insistere abbastanza, lei vive la situazione di disagio legata ai fenomeni di razzismo che vive a scuola, ma parla a lettori di ogni origine, di ogni colore, quando vive anche il disagio trasversale di tanti tredicenni, adolescenti che magari hanno un po' di difficoltà a casa, che magari appunto non sanno bene come relazionarsi con gli adulti, con i professori. E Malika trova il modo di farlo. Poi dimmi tu se vuoi che racconto un pochino di più.
Ah no, io penso che questo sia sufficiente per, come dire, inquadrare un pochettino la vicenda, e magari adesso tiriamo fuori un paio di elementi di, come dire, di approfondimento per trovare spunti nel nostro racconto. Il successo di Sharon Flake l'ha portata poi successivamente a scrivere numerosi altri libri in qualche maniera legati al primogenito, per così dire. È previsto che ormai, diciamo, una volta trovata la strada, anche altri suoi libri, perché penso che ne abbia scritti almeno una decina, 2, 4, 6, 8, 12 libri credo che abbia letto, di cui l'ultimo The Life I'm In, che si richiama anche nel titolo al, diciamo, al progenitore di 23 anni fa.
Allora, ci chiedi se ne usciranno altri.
Sì, perché io già ne sento la mancanza, sto già, come dire, in crisi d'astinenza.
Mi fa molto piacere risponderti di sì, allora, perché non posso dare dettagli, ma sì, usciranno.
No, ma mi bastava questa affermazione di conforto. Bene, bene, bene. Guarda, voglio dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che non sono, per chi mi conosce, non sono solito fare, come dire, marchette, anche perché, insomma, il bacino di utenza di una web radio è comunque limitato, quindi, insomma, non è più un'operazione di proposta culturale che quella appunto strettamente commerciale. Però poche cose vengono trattate al di fuori della musica in questo spazio di Radio Città Aperta, però quelle poche cerco sempre di tirar fuori qualcosa o di, come dire, di poco ancora celebrato o comunque di molto legato alla cultura afroamericana. Tu giustamente come dire, mettevi in evidenza il fatto che le vicende di Malika sì, sono in parte, anzi in buona parte, legate al disagio nel razzismo che come sappiamo è tuttora molto presente negli Stati Uniti ma anche in tutto il mondo, però ci sono appunto delle sfumature che riguardano proprio il mondo dell'adolescenza, della scuola, che sono le stesse dinamiche che ritroviamo a tutte le latitudini e in tutti gli ambiti della nostra società. E io penso che sia questo il grosso valore da tenere presente riguardo questo libro, cioè di essere comunque un racconto lieve, non vuol dire leggero, vuol dire che si affronta con disinvoltura, con un approccio non, come dire, sociologico necessariamente pesante, però contemporaneamente appunto ci sono tutte le, insomma, sono declinate tutte le problematiche che comunque investono il mondo della scuola, il mondo dei ragazzi, il mondo dei genitori, il mondo dei professori. Qui ci sono due figure fondamentali per la crescita che appunto viene raccontata di questa ragazza Malika. Una è la professoressa, adesso mi sfugge il nome, però
la professoressa Sanders,
che è praticamente una sua specie di come dire, succedaneo per certi versi anche della mamma, perché la mamma è una figura abbastanza, come dire, eterea e poco come dire, presente anche nelle pagine del libro, e dall'altro ovviamente i conflitti che subentrano tra professore ed alunna sono quanto mai evidenziati. Raccontaci qualcosa di questa figura che è uno dei due, come dire, pilastri della storia.
Guarda, la professoressa Sanders abbiamo dedicato la quarta di copertina, faccio questo piccolo spoiler per chi non ha visto il libro, è lei, quella raffigurata sul retro, proprio perché è l'altra faccia del libro, come dicevi giustamente tu, nel senso che è fondamentale. Lei arriva a scuola per la prima volta come supplente, se non ricordo male, nelle primissime pagine del libro, incontra, tra l'altro Malika è la prima persona che incontra nei corridoi, non si prendono bene da subito, e soprattutto Malika nei confronti di lei non capisce questa persona così diversa da tutte quelle che ha incontrato finora, che ha davanti, ma questa persona farà la differenza nella sua vita. Tra l'altro è una descrizione molto bella quella dell'incontro tra questo insegnante e questa ragazza, perché la Sanders viene raccontata come una persona imperfetta, qual è, insomma, un essere umano completo, quindi con le sue difficoltà, con le sue fragilità, no? Lei in particolare ha un problema di cui poi, se vuoi, approfondiamo.
Vabbè, sì, sì.
Estetico, sì. Con cui ha imparato a convivere, ma che oggi non le pesa più, ma arrivare a conviverci
ci ha dovuto lavorare parecchio, certo.
Ci ha dovuto lavorare parecchio, insomma. Quindi anche in questo è in grado di aiutare Malika, ma soprattutto l'aiuta perché, come dicevi giustamente tu, la madre, che non è una figura negativa affatto, ma è una figura un po' come accennavi,
un po' evanescente,
lontana, sì. In qualche modo, sì, un po' evanescente, soprattutto all'inizio, perché poi quando sono in mente locale, insomma, riprende una posizione più definita nella vita della figlia, ma fa quello che la madre all'inizio non è in grado di fare, questa professoressa, e cioè concentra la propria attenzione su Malika, che ha delle grandi potenzialità che non sta sfruttando, e quando le dà questo primo compito a lei e al resto della classe, cioè le dice loro di scrivere una storia breve, di scrivere l'inizio di una storia, sarà un momento di cambiamento, è la chiave che apre la porta verso
una specie di
distura
lavandino per certi versi.
Proprio si vede il sollievo di lei. Io tra l'altro lavoro spesso con i ragazzi, adesso 2020 è stato l'anno che è stato, quindi gli incontri di persona sono stati pochi, ma ho ritrovato tanto dalla mia esperienza nei festival con giovani lettori, nelle scuole, nelle biblioteche. Quando trovi quella chiave di volta che consente al ragazzino che hai davanti di esprimere un po' meglio se stesso, di raccontarsi in maniera un po' più onesta, un po' più diretta, magari abbattere qualche paura, Lo vedi subito, ma si vede subito, è veramente come abbattere una diga, perché comincia a buttare fuori, che è quello che fa esattamente Melissa qui.
Bene, adesso facciamo una piccola interruzione. Ho voluto sfruttare fino in fondo il titolo di questo libro per la scelta dei brani da proporre all'interno di questa finestra sulla letteratura. E quindi, dopo aver sentito il brano che ancora scorre sotto la mia voce, quindi abbiamo detto Rag and Bone Man con Skin, proseguiamo in linea, diciamo, perfettamente in coerenza, con Color of My Skin con Johnny Clegg.
I'm caught inside the color of my skin. People see me from the outside in. It doesn't matter what I've done or where I've been. Like a promise unfulfilled, I'm waiting. I'm waiting. And I'm singing out, whoa, yo. Soul's open window, and if the mouth can speak words and make it fly, I'd say we all are the colors of pure water, like drops of rain falling from a common sky, a common sky. And I'm singing out, whoa, yo, it'll be right, oh.
Radio Città Aperta.it, all'interno di Forno One abbiamo aperto una bella finestra con vista sulla letteratura nordamericana, diciamo letteratura di infanzia, ma è un termine inesatto. Come la possiamo definire? Possibilmente non usando termini anglofoni che sono sempre un po', come dire, antipatici a mio modesto parere.
Vedi che però mi freghi di nuovo, perché allora, avrei detto young adult.
Young adult, ok, insomma, letteratura per giovani adulti, possiamo anche dirlo in italiano, non è che dobbiamo per forza...
Sì, no, possiamo dirlo, adesso scherzavo, possiamo dirlo in italiano, è che la letteratura per adolescenti che cominciano ad avviarsi verso una maggiore maturità, quindi sopra i 14 anni tendenzialmente. The Skin and Me in realtà è assolutamente leggibile già dai 13, che poi è l'età della protagonista.
Sì, infatti. Allora, io ho accennato appunto alla figura della Saunders, giusto si chiama la professoressa?
Uh-huh, sì.
Che sicuramente è un caposaldo non indifferente. C'è, diciamo, una figura neanche troppo di sottofondo, diciamo, neanche troppo relegata al fondo della storia, che è il padre che non c'è più. Il padre di Malika, che sicuramente è un elemento in tutti i sensi mancante, no? Lei lo evoca, lei lo ricorda, lei fa fatica a ricordarlo, ovviamente, perché è morto, insomma, con lei piccola, e lei trova dei punti di riferimento che l'aiutano un pochettino a ricostruire anche certi episodi della sua infanzia. Però io penso che una figura anch'essa decisiva, così come quella della professoressa, sia quella di Caleb. Non so se sei d'accordo. Mamma
sì, del ragazzo che sì. Del compagno di scuola, del ragazzo che in effetti mostra a Malika un altro modo di essere, un altro modo di comportarsi, che non la tratta come la trattano gli altri, insomma, riprova a darle una mano quasi. Inizialmente lei non riesce a cogliere i suoi primi approcci amicali proprio di
perché lei giustamente è un po' diffidente, un pochino sempre sulla difensiva, insomma.
Sì, poi lei si è infilata in questo gruppetto di ragazze cappeggiato dalla bulletta della scuola, Charlize, per autodifesa, ha cercato di farsi le amiche per non essere presa, no, a pietrate anche da loro, insomma, non essere presa di mira anche da loro.
Quando non puoi sconfiggere il nemico, cerchi di allearartelo, no? Si dice così.
Assolutamente sì.
Però tornando a Caleb, una cosa che ho notato, mi è rimasta impressa una frase che secondo me è proprio anch'essa una specie di parola magica, un qualcosa tipo un apriti sesamo che all'improvviso emerge davanti agli occhi della protagonista. Lui a un certo punto dice: quando le cose non sono giuste bisogna fare qualcosa. Che secondo me è una frase decisiva, è come se fosse una specie di manifesto programmatico di quello che poi in parte lei cercherà di fare. E confortata anche dall'entusiasmo e dall'appoggio anche della madre, perché la madre stessa a un certo punto, rendendosi conto di essere stata forse un po' lontana, poco attenta, eccetera, eccetera, in qualche modo cerca di recuperare l'attenzione della figlia, dando maggiore attenzione alla figlia, insomma.
Sì, hai ragione, quella frase è bellissima, mi fa veramente piacere che nella lettura tu l'abbia così, ti abbia colpito particolarmente, perché penso che sia una delle cose che, senza moralismi, senza essere dottrinali, e la scrittura della Flake non lo è, appunto, è proprio il racconto di una bella storia che coinvolge, in cui ci si immerge facilmente, quel tipo di frasi, quel tipo di personaggi come Caleb sono quelli che da ragazzini ogni tanto abbiamo bisogno di incontrare, abbiamo bisogno di conoscere, no? di sentirci dire, se non ce lo dice un adulto nella nostra vita, incontrarlo nei libri conta e può fare un po' la differenza.
Sì, anche perché poi, non so se tu sei d'accordo con me, però se è vero che Lucignolo affascina sempre, quindi Char, se vogliamo, un po' anche raffigura questo simbolo, una specie di calamita alla quale lei non riesce a sottrarsi, però è anche vero che non sempre il grillo parlante risulta particolarmente ben voluto, anzi non lo è quasi mai, e quindi questa figura invece di Caleb, che non lo è assolutamente, perché non vuole né salire in cattedra né essere paternalista, né vuole fare appunto il buon samaritano, è il giusto equilibrio di positività che riesce a coinvolgere la protagonista.
Assolutamente sì. Poi sai, le offre un'altra prospettiva sulle cose, perché il problema sì, io ricordo la mia adolescenza, ci vedo degli elementi comuni nella misura in cui tu vivi tutto a fior di pelle, no? Una certa età, è tutto estremamente violento, quasi emozionante, sì. Ci sono emozioni forti, quindi hai l'impressione peraltro che ciò che conosci, che ciò che per te è sempre stato, non potrà mai cambiare, sarà così per sempre, quello che è quello che sarà. Invece in una storia come questa, grazie a personaggi anche come quello di Caleb, della Saunders, della madre, insomma, e al percorso di Malika, si scopre che la vita è molto più ampia, quindi nel momento in cui lei
a volte basta anche cambiare leggerissimamente la prospettiva, no? Spostare l'angolazione con la quale si vedono le cose e si cerca di capirle.
E poi ribaltare il tuo piccolo mondo, che è proprio quello con cui sono felice che rimangano, che resti alla fine del libro ai lettori. Peraltro è un libricino anche abbastanza, insomma, non imponente, no? Confermerai,
no.
Agile.
Molto agile, ma guarda, io ti assicuro che non mi ero nemmeno accorto inizialmente, forse l'illustrazione di copertina avrebbe dovuto un po' mettermi appunto non in guardia, però insomma non mi è sembrato, da come lo era stato presentato, un libro per l'infanzia, il famoso young adult che dicevi tu. E quindi continuo a confermare che la lettura di questo libro non è assolutamente, io penso che anzi forse è più il caso che lo leggano gli adulti per capire un po' meglio il mondo dei figli.
Beh, questa è una bellissima riflessione di cui ti ringrazio, perché vabbè, io sono di parte ma mi trovo d'accordo, nel senso che credo che è una lettura che mi è piaciuta molto e che consiglio anche al lettore adulto. Non c'è nessun motivo per cui sopra i 15-16 anni uno guardi le schiene Min dicendo non è più per me. No.
No, ma io
è un bel libro, merita di essere letto.
A costo di sembrare esagerato, ma non è una provocazione, lo ritengo tanto per ragazzi, tra virgolette, quanto per adulti. E anzi, io penso che la scusa per chi ha figli di quell'età potrebbe essere quello di comprarselo da genitore per leggerselo. E poi magari così casualmente lasciarlo lì sul mobile in salotto e sperare che ci caschi lo sguardo dei nostri figli, perché poi come sappiamo benissimo loro sanno scremare, sanno scegliere, sanno filtrare senza che più di tanto insistiamo, anzi più insistiamo certe volte e meno ci danno retta. Quindi insomma credo che quello potrebbe essere un ottimo sistema per arrivare agli occhi di ragazzi che, come ben sappiamo, non sempre riescono ad avvicinarsi ai libri cartacei come vorremmo noi adulti. Insomma, c'è un pochettino questa difficoltà anche di, come dire, di fruizione, no?
Beh sì, e poi penso che l'immagine che hai descritto sia molto bella e molto vera, cioè rendere certi libri che consideriamo validi, disponibili, senza imporli, può fare tutta la differenza del mondo. Cioè lasciarli in giro, lasciarli dove loro possono trovarli, non continuare a insistere su devi leggere questo. Torniamo a Pennac, qui al verbo leggere non supporta l'imperativo, no? Fuori dalla scuola, lasciali, offrigli la scelta, direi.
Guarda,
e quando gli offriamo una scelta tra libri validi, spesso vediamo dei risultati.
Io posso confermarti da genitore di non più young adult, ma ormai adult a tutti gli effetti, i miei figli, che per esempio per quello che riguarda la musica, che come avrai capito insomma è qualcosa di cui mi cibo più che volentieri quotidianamente, cercare di coinvolgere i propri figli nell'ascolto è sempre un gioco un po' pericoloso, per cui io ho sempre evitato di imporre, cioè io all'epoca qualche CD glielo masterizzavo mischiando magari le fiabe sonore con rock più o meno ascoltabile a quell'età, però poi alla fine sono loro che in qualche maniera incuriositi o in alcuni casi va anche detto disgustati da quello che è la scelta dei propri genitori, comunque ci si avvicinano, se non altro per provare a capire anche il nostro di linguaggio, no? Senza essere uno contro l'altro, c'è un gap che è inevitabile che ci sia ed è giusto che ci sia, non bisogna necessariamente colmarlo, non bisogna né fare noi troppo i giovincelli né pensare che loro possano all'età che hanno ragionare come un vecchio, tra virgolette, o comunque come un adulto fatto, insomma. E quindi, insomma, questo è una cosa interessante, cioè è uno stimolo per, come dire, per un dialogo tra generazioni.
Assolutamente sì. Poi sai, tu parli di musica, forse è ancora un modo più diretto della lettura, no? Per farlo. Ti ascoltavo e pensavo che buona parte delle mie canzoni preferite sono della generazione dei miei genitori che le condividevano con me.
E lì evidentemente anche loro sono stati sufficientemente bravi o nello scegliere delle cose che erano particolarmente adatte alle tue orecchie, o comunque, come dicevo io, a non voler, come dire, farti a loro immagine e somiglianza come ascoltatrice, ma comunque insomma portandoti nelle condizioni di conoscerla questa musica.
Assolutamente.
Io
sì.
Sono molto spaventato da quei ragazzini che a 13 anni ascoltano i Led Zeppelin perché i genitori gli hanno fatto, come si dice a Napoli, una capa tanta, perché era quello che dovevano fare, gli hanno quasi come ammaestrati, come se fossero delle scimmiette da circo, insomma, quelle pure sono cose che non gradisco. Meglio avere a che fare con un fanatico della trap che però ha fatto una sua libera scelta e magari un domani ascolterà altro, che avere questi piccoli adulti assolutamente, come dire, impersonali e spersonalizzati solo per far piacere ai propri genitori. Poi magari mi sbaglio, eh.
No, no, penso che si torni un po' al discorso che facevi prima sulla scelta, no? Essere liberi di scegliere, offrire senza imporre, alla fine fa la differenza in tante cose, e farlo su cose come la musica, la lettura, i contenuti che guardiamo, a cui siamo esposti, contribuisce tantissimo a farci diventare la forma migliore possibile di noi stessi, mi verrebbe da dire.
Certo. Allora, sono le 14.44, Chiara, come insomma è inevitabile, la nostra chiacchierata volge al termine. Ricordo agli ascoltatori di RadioCittàAperta.it che stiamo piacevolmente conversando con Chiara Codecà, editor di Giunti nella, appunto, fattispecie per quello che riguarda il libro da noi preso in esame oggi, The Skin I'm In, di Sharon Flake, appena pubblicato appunto da Giunti. Un libro appunto teoricamente per ragazzi, ma in realtà io, come ho scritto nei lanci che ho fatto sui social, per ragazzi dai 9 ai 99 anni, insomma, cercando di, come dire, di estendere il più possibile il bacino di utenza di un libro così ben fatto e così ben scritto. Il sorriso di Sharon Flake, che trovate sulle fotografie di, come dire, di corollario alla sua figura, ci dimostrano veramente una donna che sa sorridere scrivendo e sa trasmettere energia positiva nella scrittura, il che non è da poco, insomma.
Assolutamente.
Se vuoi chiudere con una frase che riguarda appunto questa storia o qualche altra cosa che riguarda il libro, insomma, è il momento di farlo.
Volentieri, allora ne approfitto per ringraziare tutti coloro che ci hanno ascoltato e ringraziare te, Fabrizio, per l'occasione di parlare di The Skin I'm In, che è un bel libro che merita di essere scoperto, che sono felice esista in italiano oggi e che, come dicevi tu, può divertire, far riflettere, emozionare lettori di qualunque età, per cui buona lettura a tutti davvero.
Allora, è giunto il momento di salutare la nostra graditissima ospite Chiara Codecà, che appunto salutiamo con l'ennesimo titolo che si ispira lontanamente al titolo del libro di cui abbiamo parlato, ripeto, The Skin I'm In, il brano con il quale salutiamo la nostra ospite, che appunto ringrazio nuovamente, è un brano di Nene Cherry che si intitola I've Got You Under My Skin. Buon proseguimento di ascolto, poi ci salutiamo noi in privato con Chiara.
Volentieri, a presto, grazie. Make sure they putting out a helping hand. Nene Cherry know this story, so it must be told about a group of people left in the cold, caught by a plague. Slowly they fade from an immune deficiency you see called AIDS. No knowledge of the fact, kept in the dark, scolds my soul and it hurts my heart. The young and elderly just running blind, hurt so bad it denied their own kind. Papa turned around and say that ain't mine, and it just made it worse for life on the line. And it's a shame to see a little child mature, growing up knowing that there ain't no cure. You.
radiocittaperta.it, la tua radio online.